C'è un quesito interessante nel testo evangelico che oggi celebriamo. Una domanda: di chi si parla? E la domanda è chiedersi chi è il soggetto. Per noi è una domanda che ha una risposta immediata, semplice, anche se del tutto complessa. Si parla del Signore o si parla di noi? Ecco, ma questo è il bello, perché si parla certamente del Signore da parte del profeta e della sua profezia antica, ma si parla sicuramente di noi, del dono ricevuto, della benedizione e della consacrazione della nostra vita, dell'inspiegabile misericordia di Dio per ciascuno di noi, per noi tutti insieme e anche per l'intera umanità. È bellissimo che, parlando di te, ci si debba chiedere se forse si sta parlando del Signore. Perché è così. Perché siccome il parlare di te sarebbe il mettere in evidenza il tuo e il mio peccato, Lui ha preso posto. E quindi con il suo sacrificio d'amore, che anche questa mattina abbiamo la grande grazia di celebrare, cioè di rendere presente, di accogliere, si parla di Lui e si parla di noi, salvati dal suo sacrificio che anche questa mattina abbiamo l'onore, l'onere, il dono inspiegabile di poter accostare in modo totale alla nostra povera vita. È occasione importantissima per quella che noi chiamiamo preghiera dei fedeli. Questa mattina possiamo dedicare proprio l'intera celebrazione della Messa a persone, intenzioni, situazioni che portiamo nel cuore, magari con qualche preoccupazione, per difficoltà, per fuga, per negazione, e che desideriamo assolutamente siano qui con noi, partecipi del nostro stesso dono. E quindi noi, ma tanti altri insieme con noi, affidiamoci davvero alla misericordia del Signore.
La parola dell'Antico Testamento, Filippo annuncia appunto questa, la buona notizia di Gesù, e già in Luca questo sorto stesso diceva che poi attraverso tutte le parole, sì, la parola della scrittura, e poi lui nomina i profeti, anche i salmi, ma poi lui stesso racconta per strada tutto quello che parlava di lui, e insomma mi sembrava così importantissimo anche legare le cose e vedere questa, come scaturisce la figura di Gesù e come lo si può conoscere appunto attraverso la parola stessa di Dio, Lui che è parola fatta carne. Allora poi, insomma, subito dopo, dice il versetto 36, proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e poi appunto viene battezzato, ma io leggendolo, per come è formata insomma un po' la frase così, e sembrava che alla fine volesse dire che proseguendo secondo questa strada della scrittura per trovare sempre Gesù, e quindi proseguendo in questo cammino di conoscenza, giungono all'acqua, ma giungono al punto appunto di essere battezzato, insomma, quindi a questa conoscenza, ma attrazione, ma amore poi che si sente per come si può conoscere Gesù in questo modo, mi sembrava che insomma si arrivasse al battesimo in questo. E poi mi sembrava molto bello che vi ho detto che al 38 che scendono tutti e due e poi risalgono, che forse appunto, ma insomma anche adesso quando un bimbo viene battezzato si immerge e si fa risalire e ha questo sempre significato di morte e di risurrezione, insomma. E quindi mi sembrava un segno anche questo, insomma, molto bello, insieme, che c'è un, insomma, un essere poi accompagnati in questo. Però mi veniva anche da pensare che quindi quando, insomma, questo nostro leggere, stare sulla scrittura, ci porta sempre anche alle promesse del nostro battesimo e alla, insomma, a rientrare dentro a quello che ci fa sempre nuovi, insomma, ecco, attraverso questa parola.
Ma io sono rimasta molto colpita e con molte domande, insomma, riguardo a questo modo che lo Spirito sceglie per l'eunuco di fargli vivere poi questo battesimo. Cioè l'eunuco rimane da solo, mentre finora abbiamo visto che i battezzati si uniscono, appunto, stanno insieme, pregano insieme, prendono i pasti nelle case, però appunto sono insieme. Qui lo Spirito rapisce Filippo appena usciti dall'acqua. Quindi viene detto che l'eunuco continua pieno di gioia, potrebbe essere, rallegrandosi, insomma, potrebbe essere anche pieno di grazia, ecco. Però è da solo. Quindi forse dopo anche con Paolo si dice che dopo la sua conversione e l'incontro con Anania, dopo è da solo. Però insomma mi sembra forse unica forse questa cosa. Appunto non ho spiegazioni, ecco, constato questo fatto, ecco, ma insomma molto molto colpita, ecco.
E per risonanza il testo mi sembrava ricordare ancora i due discepoli Emaus, quando appunto stiamo cominciando dal diritto da Mosè, parla lo scrittore. E qui Filippo mi pare sempre Mosè la scrittura, fa questa lunga omelia con l'eunuco. E poi mi diceva interessante che l'eunuco si chiama come si chiama. Perché non dice come si chiama? Dice che era fusionario di Candace e non dice come si chiama. Questo è interessante che lascia aperto uno scenario importante, perché è un discorso, vale per tante persone, parte questo personaggio, senti chi è, si apre questa bella questa scena straordinaria di evangelizzazione di Filippo. Poi con Filippo, ci è stato detto, fatto questa operazione così importante di evangelizzazione, sparisce, però questo è pieno di gioia. Allora mi pare che Filippo, interessante, importante, ho detto mi è simpatico, perché appare o scompare, non è che è una persona lì pesante, invece fa tutto da fare, come è stato ordinato, poi va via. Mi pare, ricordo ancora il suo Filippo, una volta che ospita il suo Paolo, che stava in Gerusalemme, quindi è una persona che fa queste cose, poi dice ha quattro figlie, lui, e poi nient'altro, mi sembra bella questa presenza forte, però senza essere pesante, senza essere invasiva, ecco.
È stato tolto un versetto, no, manca, è stato tolto, non so, un versetto. Da sempre mi sono incuriosito per andare a vedere cosa c'era, e c'è scritto che Filippo gli chiede all'Etiope: se credi, di tutto cuore e recito il battesimo, insomma. Quindi questo versetto metterebbe tutte le cose a posto, in ordine, secondo anche il rito del battesimo. Invece così, mancando, si crea una situazione che colpisce, cioè per la sua concisione, è tutto ridotto all'osso proprio. Ecco, per cui, non so se si dice qualcosa questo, insomma, che... Cioè, anche da questa professione di fede manca, ma però è implicita, secondo me non è che manchi, è implicita, quindi questa fede implicita, insomma, diciamo così, autorizza questo battesimo, insomma, allora è chiaro che dove si trova, cioè si allarga molto il campo, insomma, si parlava di battesimi desiderio, insomma, nei catechismi, insomma, allora diventa un battesimo simbolo di una realtà forse molto ampia, insomma.
Volevo tornare un attimo a quel versetto che ha citato la Carla, dove si dice che l'eunuco alla fine rimane solo, e dire che mi sembra importante le parole con cui finisce questo versetto, cioè dell'Etiope si dice che proseguiva la sua strada, la sua via, e questo mi sembra bello, cioè è un episodio questo degli Atti degli Apostoli in cui si ripercorrono passi molto importanti, insomma, di questa vicenda, proprio partendo dalla scrittura. La scrittura annunciata da Filippo all'Etiope, la figura letta nel testo che abbiamo letto ieri e commentato ieri, poi si arriva appunto a questo battesimo, a questo scendere nell'acqua e poi risalire di entrambi. Ecco, poi però c'è appunto questa sottolineatura che l'Etiope rimane solo e che c'è una strada da percorrere. Mi sembra che sia una parabola importante della vita di ognuno di noi, insomma. E quindi c'è un cammino importante di relazione comunitaria con Gesù, con Dio, con la Scrittura, un ritorno al nostro battesimo. Poi però c'è una strada da percorrere che ognuno non può che percorrere per suo conto, perché è la strada che il Signore gli indica da percorrere. Poi c'è un'ultima cosa che però posso immaginare che cosa significhi, ed è la direzione di questa strada che è Gerusalemme, insomma. Ecco, questo eunuco deve andare anche lui a Gerusalemme.
Va bene, allora. Mi pare che possiamo raccogliere un invito da parte del testo di oggi di prendere come Filippo posizione accanto a questo strano personaggio, osservarlo e cogliere la preziosità, che voi vedo che avete già messo molto in evidenza, insomma, mi ha molto aiutato quello che avete detto. Cioè si accentua la sua caratteristica. Avete visto come lo si descrive prima, chi è, che mestiere fa, dove va, eccetera, in maniera che ognuno di noi possa essere un po' stupito della stranezza di questa situazione, cioè di tutti i personaggi poteva andare a cercare uno un pochino più semplice, un pochino più adatto, no? Ed è bello perché appunto vuole sottolineare che ci vuole portare in una scoperta importantissima, che è la scoperta di noi, è la scoperta di noi. Secondo me attraverso questo uomo straniero dobbiamo oggi stupirci della nostra vita, ma guarda che cosa è venuto a prendere. Ci si bada troppo poco a questo, oppure lo si restringe a una valutazione puramente etica. Sono un peccatore, però qui è più vasta, avete visto, no? È più vasta. Deriva dalla nazionalità, dalla razza, dal compito, dal suo mestiere. Tutto è stranissimo. Ebbene, proprio lui però, è chiamato proprio lui, sei chiamato proprio tu. E quindi in quattro parole rifai la tua storia oggi, rifai la tua persona, la tua personalità, l'avventura della tua vita. Cosa ti è capitato, è vero? E mi pare che concorra in questo anche il fatto che il testo letterariamente cura la solitudine di questo personaggio. È vero? Anche la sua stranezza, per esempio il fatto che legga la Bibbia senza capirla, no? Anche questo è un particolare forte, insomma. E come ognuno porta avanti la sua vita. Sei un buon cristiano, pessimo. Hai capito qualche cosa? Niente, non ho capito niente. E sono quel che sono. Però è interessante per Dio la tua persona e la tua storia. Ed è interessante anche questa parte di Filippo. Non so se ne dobbiamo tener conto per chiederci se facciamo sempre anche noi quello che dobbiamo in questa direzione. Incontriamo un caro, ci danno un passaggio, ci incontriamo con una storia. È vero, Filippo è molto agile, insomma, in questo senso, perché è capace di annunciare il Vangelo a una situazione, è vero, che si potrebbe dire, ma siamo troppo indietro, insomma, devi rifare la prima, l'asilo, non so. Ma invece niente, no? Tutto avviene ed è interessante perché Filippo ubbidisce a lui. E non è lui che ubbidisce a Filippo, lui gli regala il Vangelo. Ed è però questo qui che, perché incontra un po' d'acqua e così, dice, beh, allora è fatta, insomma, no? Ecco. E quindi interessantissime le parti che ognuno gioca. È vero, probabilmente anche ciascuno di noi può ritrovarsi in qualche vicenda della sua vita o in qualche situazione del suo presente anche oggi, no? Ecco, cose che saremmo tentati di dire, ma non si capisce, ma non c'è niente da fare, aspetta un momento. È vero, perché di questo qui, di cui si poteva dire, beh, va bene, insomma, fa davanti, fa la sua strada. No, invece c'è una elezione precisa, quindi è Dio che sta conducendo la regia di tutta questa vicenda, il carro, l'acqua, da dove si viene, dove si va, non è un caso, sei anche tu immerso in questa storia ed è interessante perché oggi probabilmente ognuno di noi può vedere entrambe le parti di questa storia. Cioè, per qualche aspetto, tu sei come questo funzionario straniero, tu però sei anche quel Filippo che adesso ti trovi lì sul carro, insomma, no? Non è che bisogna fare molti miracolismi, è vero, perché ognuno si chieda come mai il buon Dio mi ha messo in questa situazione, come mai questo incontro, come mai questa persona, come mai questa vicenda, è vero? Che va avanti così, non ha nessuna preoccupazione, insomma, no? Il fatto che ho provato a inseguire questo qui che legge Isaia e non lo capisce, però immediatamente c'è questo incontro singolarissimo. E quindi la nostra strana vita, la nostra strana vita. Ho visto che qualche volta è un po' pericoloso voler mettere le cose a posto. C'è un rischio di razionalizzazione che rischia di invadere la parte che il Signore sta facendo. È vero, anche nei confronti dei nostri figli, se ne abbiamo, è vero. Bisogna stare attenti, perché esprimiamo, rischiamo di stimare, anche con un affetto, però un'analisi, un giudizio, e quindi... È vero, e quindi supporre che noi incontriamo sempre delle situazioni in cui Dio ha una parte importante. È vero, ma che cosa sta facendo il Signore con questo figlio? Mio figlio, un mio vicino di casa, una persona che per la vita mi ha fatto incontrare, è vero? Ecco, pensare sempre che io intervengo o sono chiamato in una situazione in cui però Dio è già presente, sta già operando. Ed è bellissimo l'incontro con questa persona che dice: ma come vuoi che faccia a capire? E allora, e quindi che rivela quanto tu puoi essere importante in questo momento, nel gioco di quella persona. Quindi è come una storia divina, secondo me, che si avvicina, ed è un avvertimento circa la preziosità enorme delle nostre giornate, dei nostri incontri, dei nostri impegni, delle nostre distrazioni. È vero, noi rischiamo di fare delle analisi, delle razionalizzazioni, ma che però rischiano di tenere poco in conto tutta questa vicenda. È vero. Anche, mi è interessato anche il fatto di questo Filippo che compare e scompare, no? È interessante perché ci sono molti fatti della mia vita che io ricordo, dove effettivamente mi è successo così, insomma, che c'è stato un qualche cosa che è avvenuto, poi adesso non c'è più, chissà dove è finito, sì, ecco. Però tutto è nelle mani di Dio. Quindi la stranezza divertente di questo piccolo episodio dice molto, però. È una parabola bellissima della vita di ciascuno di noi. Sia che noi ci mettiamo sul carro di questo lettore della Bibbia, sia che ci mettiamo dalla parte di chi vi è mandato lì per fare un pezzettino di strada insieme, è vero? E avete visto com'è importante la guida, che questo qui che deve essere guidato in realtà però comanda molto, no? È lui che, vista l'acqua, dice: ma allora che difficoltà c'è? È vero? E quindi è molto bello pensare che chi deve essere salvato è in realtà la guida di chi è lo strumento della sua salvezza. È vero, comanda molto, vi capita molto, no? di incontrare queste situazioni che di per sé esigono la vostra obbedienza al Signore. È vero? E quindi hanno bisogno di essere soccorse, ma guidano loro la vicenda. Non puoi pensare di essere tu il regista di tutto. Qui, per esempio, chi è il protagonista? È difficile dirlo. È vero? È una meravigliosa parabola del far bene la parte. Ognuno di loro fa bene la parte. E quindi la giornata che ci aspetta, quella relazione difficile o delicata che in questo momento abbiamo tra le mani, questa analisi della nostra storia che un po' anche ci confonde, insomma, ci chiediamo se ha avuto senso la nostra vita fino ad oggi, insomma, tante cose, però è tutto in mano a Dio. E noi siamo qui a giocare umilmente questa parte meravigliosa, è vero, perché è l'episodio poi di oggi, nella sua semplicità, è meraviglioso. Non c'è niente di straordinario, però lo si vive tutto con fiato sospeso, perché è chiaro che c'è di mezzo il Signore in tutto quello che stiamo vivendo. Allora, il testo di oggi è interessante per fare un ripasso e un riesame della nostra situazione di oggi, che molte volte riduciamo a una certa riflessione di tipo razionale o sentimentale, che però rischia, monca, insomma, no? E non rivela. Invece la tua vita è molto più importante di come tu penseresti, e che magari ti farebbe anche comodo pensarla più semplice, più dice, no, ma io ragiono e quindi vedo, ma ragioni, è vero. Qui tutti i ragionamenti avete visto che sono saltati. Il programma di Dio ha invaso continuamente questa vicenda, e quindi si è dovuto obbedire a lui, non c'è dubbio su questo. È vero, allora mi pare un regalo bellissimo quello di oggi, appunto sul mistero del cammino che ognuno di noi, e poi certo anche noi tutti insieme, stiamo facendo. C'è di mezzo il Signore. Avete visto, lui non si fa presente, ma è lui il grande regista di tutto. E quindi possiamo, nella messa a quest'ora della giornata, innanzitutto restituirgli tutta la nostra storia. E quindi, se ce la caviamo, perché quello è il punto per me delicatissimo del testo di oggi, quando lui è il regista, è l'attuatore del suo battesimo. È vero, l'altro ubbidisce, insomma, non dice niente di negativo. È vero, quindi abbiamo delle responsabilità molto grandi. Per esempio sul giudizio che facciamo, non solo sulle persone, ma anche sulle situazioni, anche sulla nostra situazione. È meglio riconsegnare la cosa, non per non pensarci, non per non pensarci. Non è che un atteggiamento di fede si contrappone al semplice anche riflettere, pensare, agire, no? È tutto un unico mistero, è vero? Allora quel nostro figlio, quel nostro vicino di casa, quella situazione di anni fa che adesso è ritornata fuori, questa improvvisa paura per questa vicenda che non ci aspettavamo, e via, la storia è importantissima. Ognuno di noi questa mattina può salire su questo carro e recuperare molta preziosità che invece ha lasciato cadere. È vero? Scopriamo di vivacchiare qualche volta invece che vivere. E un po' quindi alla fine subire. Ma noi non possiamo subire perché dobbiamo obbedire. E quindi per obbedire bisogna che siamo anche presenti, attenti, aperti, affascinati, però molto determinati, molto impegnati. Dice, ma è tutto un sogno. Beh, sogniamo bene. Impariamo a sognare bene. Tutto in qualche modo ci viene riconsegnato. Avete visto, per esempio, come il testo gioca sulle decisioni, evidentemente, che le persone prendono, no? Lui ti fa vedere un quadro, succede questo, ma sotto che cosa c'è? C'è tutta la storia, la responsabilità, la decisione da prendere, come è bella e importante la nostra vita, come è tanto più importante di come rischiamo qualche volta di vivacchiare e quindi di lasciare un pochino perdere, insomma. Ringraziamo il Signore per la vicenda nella quale ci troviamo, chiediamogli la grazia di poter vivere tutto in questa comunione con Lui, che anche questa mattina siamo venuti a domandare e a rinnovare. In tutto questo ci sono delle persone che non sono con noi e che desideriamo coinvolgere, raccogliere, presentare nella nostra preghiera.